2020. Buonasera da Marco Ferri e benvenuti al 15° appuntamento con Spazio Talk. Io do subito il benvenuto anche al nostro direttore Leonardo Upic Delfino. Leonardo, oggi si parla del calendario che riparte, ma non riparte.
Ciao Marco, ciao, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Esatto, il calendario riparte, è stata data la possibilità di partire, ma nessuno ne approfitta. Era prevedibile, l'avevamo preventivato da settimane, il Sibiu Cycling che doveva partire proprio oggi appunto è rinviato al 23 luglio ed è quindi in realtà quella comunque sia la prima corsa professionistica tolti i campionati nazionali che si sono già svolti in questi giorni e qualche evento punto 2.
Beh, diciamo che l'11 luglio che sarebbe un'interessantissima corsa in Turchia che immagino tu voglia seguire in prima persona, no? Il Grand Prix RCEIS, non lo so, non voglio neanche pronunciarlo, non me la rischio più di tanto. Senti, invece notizie sparse ne abbiamo. Noi oggi parleremo di preparazione perché abbiamo un guru della preparazione come ospite, quindi dedicheremo quasi l'intera puntata alla preparazione in vista di questo lungo mese, questo mese di lancio che ci riporta poi alle gare vere, non ce ne vogliono i turchi o il Sibiu. E invece notizie sparse direi che, insomma, si è ricominciato intanto in Slovenia, dove o vince uno o vince l'altro, però hanno vinto forse al contrario, perché Roglic ha vinto la prova in linea dei campionati nazionali e Pogačar ha vinto quella a cronometro. Per il resto direi che notizie importanti arrivano dalla Mitchelton. Inizia tu, dai, iniziamo dalla Mitchelton.
Allora, sì, hai fatto bene a chiamarla Mitchelton perché effettivamente sembrava che ormai fosse diventata la Manuela Fondazione e invece rimane Mitchelton. Un feuilleton, una soap opera, decidiamo ognuno come vuole definirla. Sostanzialmente, insomma, questa squadra che doveva cambiare nome, cambiare nazionalità e cambiare anche mentalità, invece in realtà poi alla fine questo scontro non si è ben capito in realtà esattamente chi avesse fatto cosa e chi si è rimasto anche un po' fregato, perché poi credo che poi la sostanza sia quella, sta di fatto che oggi la Mitchelton ha mandato via, separazione consensuale fino a un certo punto probabilmente, Shane Bannan e Alvaro Crespi, che dunque non fanno più parte dell'organigramma della dirigenza Mitchelton. Subentrano Brent Copeland, che arriva dalla Bahrain McLaren, accedendo così e chiudendo in qualche modo il ciclo Nibali, e arriva Malak, non mi ricordo mai il nome, poverino, il figlio di Pat McQuaid, come presidente, come chairman viene definito. Quindi insomma adesso avremo la Mitchelton, il proprietario, il magnate australiano, ha confermato che pagherà gli stipendi per quest'anno e anche per tutto il 2021, cercheranno nuovi partner, che a questo punto è sicuro non è la Manuela Fondazione di Stefano Garzelli. Loro invece cercheranno anche loro nuovi partner, che comunque sembra che vogliano trovare una soluzione per entrare nel ciclismo.
È ovvio che non possiamo entrare nel merito perché non conosciamo le dinamiche che hanno portato a questo tentativo di liaison e poi questa repentina separazione, però non è né il primo né l'ultimo caso, e purtroppo poi spesso vengono firmati dei contratti, e questa secondo me è la cosa ancora più grave, perché si firmano dei contratti che poi vengono, di fatto non vengono applicati, vengono risolti, stracciati ancora prima di entrare in vigore.
Sì, in questo caso è stato particolarmente strano, devo dire, perché probabilmente insomma c'è stato un po' di inesperienza da parte, non so se di Garzelli stesso, adesso non dire andare a fare no, cioè andare a puntare il dito, però c'è stato un po' di inesperienza dal lato insomma degli spagnoli, chiamiamoli così, perché sono andati ad acquisire in realtà non una società con una licenza, ma una società di gestione, quindi si sono un po' trovati in mezzo poi una volta che hanno avuto in mano quello che loro pensavano in realtà essere un contratto valido a 100%. Alla fine, insomma, sì, non sappiamo esattamente come sono andate le cose, è molto strano, io sono rimasto abbastanza stupito, anche perché in realtà poteva iniziare qualcosa di molto problematico proprio a livello anche regolamentare del ciclismo, perché bisognava poi capire come è possibile che uno compri qualcosa che in realtà non ha esattamente tutte le caratteristiche che cercava, e quindi anche a livello di come funziona una squadra. Poi fortunatamente insomma non ci sarà nessun appello, nessuna causa all'UCI eccetera, finisce tra virgolette così, però è qualcosa di molto particolare che forse andrà un po' chiarito in alcuni sistemi.
Sì, la speranza è quella di non vederne tante altre, vista anche in ragione di quella che è la situazione economica globale che conosciamo, per ovvie ragioni. Da un contratto all'altro non si straccia invece quello di Chris Froome con il Team Ineos?
Esattamente. Non si straccia adesso, arriverà a conclusione, ormai sembra, quando si cominciava a pensare che potesse partire, è arrivata sostanzialmente invece la conferma che lui non partirà, manca l'ufficialità, insomma siamo comunque ad altissime percentuali. Il tour lo farà dunque molto probabilmente con la maglia della Ineos, sembra altrettanto probabile comunque che a partire dal 2021 cambierà maglia e tutto porta verso la Israel Startup Cycling, Startup Nation, credo che a questo punto sia quella la destinazione. Vedremo, come dicevamo nella scorsa puntata, se veramente riusciranno a prendere tutti quei campioni che hanno ventilato, ma comunque già partendo con Froome e mettendogli intorno una bella squadra, direi che la Israel si innalzerebbe a livello delle grandi squadre del World Tour.
Sì, e questo conferma anche il valore con cui si presenterà la Ineos al Tour de France, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate. A proposito di selezioni, invece, si arricchisce, no? La start list del prossimo Giro d'Italia, Giro d'Italia che abbiamo ormai la quasi ufficialità, partirà da Palermo, quindi quattro tappe siciliane, si aggiunge un arrivo probabilmente in salita a Roccaraso e si aggiungono anche tante stelle.
Sì, si aggiungono tante stelle. Oggi la Samuel va sorpreso perché in pratica porta, non dico la squadra migliore al giro rispetto al tour, però per come la vedo io, per come insomma uno è abituato a pensare che i grandi campioni sono quelli che poi magari fanno classifica, quindi la squadra si vede di più lì. Effettivamente è così anche per loro perché portano Kelderman e Omen che possono entrambi fare classifica, ottenere buoni risultati. Il primo può lottare per il podio, il secondo può sicuramente entrare nei 10. Credo che insomma, poi mettici insieme anche Matthews, sia quella la squadra migliore che schierano. Così come, oltre a Matthews, ci sarà De Mar, annunciato nei giorni scorsi, un'altra buona conferma con i discorsi che abbiamo fatto insomma, con Viviani, con Sagan, sono corridori che stanno dimostrando di tenere al giro, e il giro sta dimostrando che soprattutto per le ruote veloci può veramente essere ai massimi livelli, può rivalizzare anche con il Tour quest'anno veramente per il livello dei velocisti che ci saranno.
Credo, io onestamente non ricordo se poi verranno effettivamente confermate tutte le presenze neanche al Tour de France, una partecipazione così elevata di ruote veloci, credo, no? Passami la battuta, manchino Petacchi, Cipollini, Svorada e Blyle Evans, ve li abbiamo tutti.
Sì, più o meno esattamente ci saranno praticamente tutti. Credo che forse mancherà solo Bennett alla fine,
Esatto.
però ci sono veramente grandissimi nomi.
Allora, ci saranno i grandissimi nomi, cominciamo oggi il countdown, mancano 30 giorni alle strade bianche, quindi si entra anche nel vivo della preparazione, si va a rifinire quella che in realtà è stata una preparazione anomala, perché ricordiamo, insomma, i corridori avevano cominciato il calendario regolarmente, poi da marzo si sono fermati. Tra chi si è fermato a marzo, quasi per ultimo, c'è Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali che aveva fatto una ottima, no, Leonardo? Parigi-Nizza.
Sì, decisamente, si era fatto vedere e stava mostrando i frutti della preparazione particolare che aveva scelto per questo inverno.
Esatto, preparazione che è stata curata come sempre, ma ormai da anni, una preparazione vincente curata da Paolo Slongo. Paolo Slongo che è l'ospite della nostra puntata e intervista molto lunga, Leonardo, direi di partire subito col primo blocco in cui Paolo Slongo ti ha raccontato, ecco, ci ha raccontato, ma ti ha raccontato come si riparte, quindi che tipo di lavori sono stati fatti e verranno fatti in questo prossimo mese.
Siamo il 1 luglio, ufficialmente si può ripartire con una serie di corse dopo questa lunga attesa. Diciamo che però il vero ciclismo, il grande ciclismo con il World Tour riparte il 1 agosto, quindi è una data simbolica, tra un mese si riparte. Quindi vi chiedo qual è il programma di questo mese e come il lavoro si differenzia rispetto ad esempio al lavoro che si fa un mese prima della ripartenza in inverno.
Sì, buongiorno. Ma è stato un anno particolare, nel senso che causa Covid c'è stato sto blocco e non si sapeva la ripartenza, quindi la cosa più difficile è stata questa. Io in testa mia e con i miei atleti che seguo ho pensato di cercare di far decrescere la forma per poi ritrovarla, ma non perdendo più di tanto, insomma, restando possibilmente su una situazione un po' di equilibrio di quello che era, insomma, magari per Vincenzo Nibali l'ultima gara che è stata la Parigi-Nizza. Quindi abbiamo portato tutto come fosse. Diciamo a un certo punto un inverno insomma avanzato, riprendendo a fare la palestra e riprendendo vabbè, tutti quei lavori che poi sono aerobici, quindi molto medio, molto lungo, forza resistente con l'SFR e tutto questo, e tralasciando un po' più quello che era tutti i lavori di soglia e di fuori soglia. Questo è stato un po' il progetto che in testa mia, insomma, abbiamo effettuato alla fine, perché poi quello che volevamo era, quando si sapeva la ripartenza, come si sa adesso, però dalla chiusura sono passati più di 3 mesi, quasi 3 mesi e mezzo, insomma, È stato un periodo lungo, quindi insomma l'abbiamo gestita così e poi vedremo le corse se abbiamo fatto bene o male.
Certo, immagino che la grande difficoltà sia anche adesso comprendere anche come gestire coloro che invece sono stati fermi, perché se Vincenzo comunque ha avuto modo di allenarsi in Svizzera, molti corridori in altre nazioni, gli italiani in primis, sono dovuti stare sostanzialmente fermi. Come sono loro a livello di condizione rispetto a coloro che invece si sono potuti allenare più regolarmente?
Ma ti dico, guarda, secondo me ha pesato più dal lato psicologico il non potersi allenare su strada, perché comunque fare un periodo così lungo nei rulli, dove comunque vabbè, è risaputo che non puoi fare tanto allenamento, perché comunque è una sudorazione che è molto alta, la temperatura del corpo che si alza in fretta, e quindi non è che puoi fare ore di allenamento, anche là è stata
Certo.
una transizione che però di testa ha pesato un po' di più. Fortunatamente la stagione non è che è ripartita quasi immediatamente dopo lo stop, e quindi secondo me, tranne qualcuno che aveva preso qualche chiletto, magari negli atleti che seguo io. Il tempo per tornare al 1º agosto o al fine luglio, insomma, all'estero, alle competizioni, secondo me è stato un po' sufficiente per mettere un po' tutti alla pari. Quindi penso che sotto questo aspetto, sai, se la ripartenza era un po' prima, sicuramente quelli che si potevano allenare, come hai detto bene tu, Vincenzo, Nibali in Svizzera, e Germania, Olanda e Belgio, che erano i paesi che avevano comunque lasciato la possibilità di allenarsi su strada in Europa, questi avrebbero avuto comunque un vantaggio. Così non sarà, perché i tempi, insomma, prima della ripartenza hanno messo un po' tutti alla pari.
Certo, adesso che comunque ci stiamo avvicinando, ci sono delle incognite o delle preoccupazioni rispetto a quanto è successo e rispetto a quanto potrà succedere adesso che si riparte, anche a livello di preparazione o a livello di fisico, di come può reagire?
Ma sai, è tutta una novità adesso, perché noi, in poche parole, in una stagione standard, diciamo, prima di arrivare agli appuntamenti che magari ci prefiggiamo, abbiamo sia un percorso di preparazione, ma soprattutto di gare, dove l'atleta, il fisico e tutto, pian pianino, ma senza chiedergli niente, si adatta a certi sforzi. Invece qui ci troviamo che al 1º agosto abbiamo una delle gare più dure, che è le strade bianche, dove il dispendio con questi tratti, insomma, di sterrato viene veramente importante, e anche il chilometraggio non è da sottovalutare. E la Sanremo viene la settimana subito dopo, e sappiamo che è la corsa più lunga che c'è al mondo con la Roubaix, e poi abbiamo in Lombardia, quindi abbiamo 3 gare, insomma, in pochissimo tempo. Io parlo delle gare clou, insomma,
Certo.
che sono gare che sono molto che richiedono al fisico tanto, quindi non si può arrivare non in una buona condizione o non preparati. E il fattore che cambierà comunque tutto da quello che eravamo abituati prima sarà il caldo, perché correre in Lombardia, che ne so, a ottobre è una cosa, correrlo ad agosto con una certa umidità o temperatura è un'altra cosa, e sarà uguale per la Sanremo e Strade Bianche, quindi rimescolerà, cioè secondo me c'è questo fascino ulteriore di queste gare, perché storicamente si facevano in periodi diversi dove la temperatura era diversa, e quindi sicuramente cambierà sia i protagonisti della gara e tante altre cose.
Allora, rieccoci in studio. Leonardo, noi ci siamo fatti tanti problemi, tanti scrupoli nei giorni scorsi, ma mi sembra, insomma, che se anche Paolo Slongo ha dei dubbi su come, quanto e quanto andranno i corridori alla ripresa, vuol dire, insomma, che non è soltanto colpa nostra. Effettivamente c'è una misura indecifrabile di quella che sarà la ripresa agonistica il 1º agosto.
È evidente che non è possibile in questo momento avere certezze. Ovviamente Paolo Slongo e tutti gli altri grandi preparatori hanno cercato di impostare, hanno cercato di creare quello che per loro è filo conduttore che poi li porterà ai grandi appuntamenti. Dall'altro lato è ovvio che ci sono delle incognite, non puoi sapere a che livello sarai tu esattamente, non puoi sapere a che livello saranno i tuoi rivali, quindi è complicato comunque cercare di avere in questo senso una certezza. Ovviamente hanno comunque costruito quello che è il loro ragionamento, adesso poi ognuno dovrà tirare le somme. Ne parlavamo poi insomma anche con lo stesso Paolo Slongo a microfoni spenti. La questione poi è, dopo il primo blocco di circa 15 giorni, capire esattamente a che punto è, a quel punto uno ha i primi riscontri e comprende come adattare l'eventuale preparazione o l'eventuale programma successivo.
Esatto, quindi si rilascia anche un po' a quel discorso di elasticità mentale che ci faceva nelle scorse settimane Roberto Damiani, quindi la capacità, poi la sensibilità, la capacità individuale di preparatore, direttore sportivo e corridore di sapersi ricalibrare in corso d'opera, perché si ripartirà con quelle che sono, lo diceva anche no, Pozzo Vivo nelle interviste che abbiamo fatto nelle puntate precedenti, non abbiamo il riscontro della corsa, cioè le sensazioni che abbiamo in allenamento non le abbiamo poi verificate in corsa, stavolta la grande incognita sarà quella e bisognerà avere, ecco, questa capacità di riadattarsi in corso d'opera a seconda di quanto e come il fisico risponderà. E il fisico ovviamente più interessante, non ce ne vogliano gli altri, che segue Paolo Slongo, è quello di Vincenzo Nibali. Quindi, secondo blocco di intervista, come riparte Nibali, come si conciliano mondiale e giro per lo squalo e quanto possa essere anche utile la presenza di un arrivo in più in salita al Giro d'Italia.
Considerando questo, con che stato di forma e con quali obiettivi Vincenzo può essere appunto al via di queste prime corse stagionali?
Allora, premetto che sai, noi abbiamo i nostri parametri, però non abbiamo i parametri degli altri, quindi pensiamo, e quello che ci siamo prefissi era di arrivare a questo inizio di stagione già in una situazione accettabile di essere competitivi. Quindi sto sempre con i piedi per terra, però spero, insomma, nel confronto con gli altri, già da subito di essere competitivi, insomma, per le vittorie anche. Quindi questo è il mio auspicio. Poi, ripeto, stiamo con i piedi per terra perché non sappiamo come stanno gli altri ed è una novità, insomma, tutto questo periodo Covid che ci ha fermato, la ripresa, come dicevo, certi tipi di gare ad agosto. Quindi sicuramente l'obiettivo per Nibali principale resterà il Mondiale, il Giro d'Italia, però secondo me, insomma, visto che la stagione si è anche un po' compressa ed accorciata e non si sa come sarà il futuro anche di questo virus. Secondo me era meglio partire, insomma, abbastanza in una buona condizione, in modo da essere competitivi già da subito e poi vedere come andranno le cose, come evolveranno, insomma.
Sì, purtroppo da quel punto di vista le incognite sono assolutamente tantissime. Ci auguriamo tutti, insomma, che si continui su questo trend attuale, però ovviamente l'incognita rimane.
Sì.
Purtroppo
Sì,
rimane.
perché lavoriamo purtroppo penso che per quest'anno. Io sono ottimista di natura, quindi sono fiducioso che tutto andrà bene, no? Però sì, lavori con tante incognite, quindi magari secondo me sarebbe stato sbagliato anche voler puntare solo il giro a ottobre, magari tralasciando le altre gare che sono belle importanti, quindi saremo competitivi, spero, già da subito. E poi vedremo come andranno le cose.
Certo. Parlando di competitività, come si riesce adesso a conciliare mondiale e giro? Che comunque sono molto ravvicinati, però è evidente che mi sembra difficile poter arrivare al 100% al mondiale e poi reggere anche il giro 3 settimane dopo, quindi quattro, perché c'è una settimana precedente.
Ma il giro parte una settimana solo dopo il
Sì.
mondiale, no? Quindi secondo me anche in una preparazione è ideale, nel senso che tu prima del giro devi essere comunque in buona condizione, perché comunque non puoi regalare secondi preziosi già da subito, e quindi l'arrivare in forma già al mondiale che è vicinissimo al giro, secondo me è una cosa che si può fare, diciamo, tenere 3-4 settimane col mondiale, secondo me è possibile, anche perché fine settembre e ottobre correremo comunque con temperature che ti consentono magari un maggior recupero, insomma, a differenza magari di altri periodi della stagione. Quindi, secondo me, è possibile ed è un bene che sia ravvicinato al giro. Noi avevamo preso in considerazione, così sempre teorica, di fare anche il tour o altre cose, però insomma, secondo me, quello che abbiamo deciso, insomma, è la cosa migliore sia per il mondiale che per il giro che era nei nostri piani e che sembra parta, insomma, dalla Sicilia, quindi insomma, dalla terra di Nibali.
Sì, si deve partire appunto da Palermo con un cronometro e ci dovrebbe essere un arrivo in più in salita. Questo per voi è un bene oppure come lo vedete? Perché comunque cambia anche la
No,
prospettiva di come muoversi, diciamo così.
sicuramente un bene, sai, adesso Vincenzo, maturando e passando gli anni, sai, già prima la forza sua era la resistenza, nel senso che io dico tante volte scherzando, se ci fosse i grandi giri un'altra settimana, rinuncerebbe tutti, perché lui comunque ha una costanza della prestazione che magari altri non riescono ad avere. Quindi avere una corsa più dura per lui è sicuramente un vantaggio, quindi ben venga una tappa più in salita e ben venga anche queste tre crono, insomma, compreso il prologo, che comunque insomma l'hanno sempre visto difendersi e qualche volta anche guadagnare, insomma, quindi secondo me è un giro che ci piace, dai.
Allora, un Vincenzo Nibali che proverà ad essere competitivo sin da subito, un Vincenzo Nibali che proverà ad arrivare pronto, almeno al 90% più o meno, al mondiale per essere competitivo già nella prima settimana del giro per non regalare fondamentalmente secondi agli avversari, e un Nibali Leonardo che, messa così, proverà a fare 2 mesi e mezzo a tutta.
Sì, è chiaro che non può essere a tutta, però è evidente che l'obiettivo è di essere a un buon livello di forma per tutto il tempo. Poi andrà chiaramente misurato, come dicevamo prima, inevitabilmente confrontato sia con se stessi che con quelle che sono le prestazioni degli avversari, però sostanzialmente l'obiettivo è quello, l'obiettivo è essere competitivi quasi dall'inizio alla fine. Ci saranno ovviamente dei momenti un po' più tranquilli, e questo lo dice anche Paolo Slomo, che appunto dice che se vede che il livello è troppo alto, magari bisogna cercare di mantenerlo piuttosto che continuarlo a fare crescere. Però è evidente che c'è la necessità di comprendersi strada facendo. Per quanto riguarda gli obiettivi, Vincenzo Nibali è un corridore, insomma, è un corridore vincente, è un corridore che ha bisogno e ha la capacità di essere ai massimi livelli a lungo durante la stagione, quindi è un corridore che lo può fare. Per come si è messa la stagione, con tutte le sfortune del caso, in realtà comunque lui ne è uscito con un bel programma, con un picco, appunto, nel periodo iniziale del Giro d'Italia, poi da mantenere fino alla fine, però ne è uscito con un bel programma, un programma che gli dà la possibilità di comunque fare una grande stagione.
Ecco, Nibali stesso che nei scorsi giorni, negli ultimissimi giorni, ha dichiarato di essere in discreta, buona condizione, e che tra l'altro è tornato in Italia, correggimi se sbaglio Leonardo, al di là della sortita nelle Marche è stato diversi giorni in ciociaria, abbiamo visto, poi insomma
Sì.
ce l'ha fatto vedere lui, quindi sulla salita del Piglio, di Piglio anzi, chiedo scusa agli abitanti, e salite dure ve lo dico per esperienza, sta insomma allenando bene anche in Italia, poi il caldo lo aiuta, perché insomma generalmente, a parte Nibali va bene col freddo, col caldo, con l'umido, con qualsiasi tipo di temperatura, però si sta portando avanti di picco, però hai parlato con Slongo nell'ultima parte dell'intervista, di picco, di programma gare, di ritiri, possibili ritiri e di quali compagni faranno da scorta a Vincenzo Nibali sulle strade del Giro e non solo.
Quindi comunque sarà più o meno tutto ragionato in questo unico picco, cioè si lavora per crescere gradualmente fino al picco che arriverà più o meno dall'inizio giro e poi si cerca di mantenere la forma.
Sì, l'unica cosa che cambia è che volendo essere competitivi già da subito, sì, per dire gestiremo magari la forma anche in maniera diversa dagli anni scorsi, nel senso se capiremo che, faccio un esempio, a Sanremo, Lombardia, a queste corse saremo già competitivi, a differenza degli altri anni, dove comunque pian pianino, tipo mi immagino una scala, un passettino alla volta, insomma, la forma sale, potremo anche, insomma, se capiamo che la forma è già alta, gestire l'avvicinamento al Giro d'Italia, magari con dei periodi di scarico all'interno, insomma, di questo periodo. Quindi cambia un po' la prospettiva, nel senso che invece di lavorare in progressione, se troviamo la forma prima, insomma, cerchiamo di farla regredire, di trovarla, di farla regredire o di tenerla più possibile, insomma, questo è quello che cambia visto il periodo che viviamo, insomma.
Certo. Qual è quindi nel complesso il programma di gara? Abbiamo parlato della Strade Bianche, Milano-Sanremo e del Lombardia, e poi c'è questo ritiro prima, insomma, a luglio. Ci sarà poi anche un eventuale altro ritiro?
Sì, noi abbiamo programmato di fare, vabbè, il ritiro a luglio perché, come dicevo, le gare sono esigenti e quindi non avendo gare anche prima, magari si poteva simulare dei carichi di lavoro con i compagni, con la squadra e anche magari con allenamenti specifici, con il dietro motori e tutto, insomma, per arrivare benino già a Strade Bianche, a tutto il blocco italiano dell'inizio stagione. E poi l'idea è penso che Nibali potrebbe correre anche il Gran Lombardia, Milano-Torino come blocco di lavoro, il Giro dell'Emilia, e dopodiché faremo il campionato italiano. E dopo il campionato italiano, l'idea nostra, anche per il clima che troviamo molto caldo, è quella di tornare magari a fare ancora un po' di montagna prima della Tirreno Adriatico, insomma.
Certo, quindi la Tirreno Adriatico sarà l'unica corsa a tappe, ovviamente, a questo punto, prima del giro.
Eh sì, la Tirreno Adriatico diventa l'unica corsa a tappe e poi valuteremo l'avvicinamento al mondiale perché anche il calendario è cambiato tante volte in questo periodo e quindi oltre Toscana e Peccioli e non abbiamo e l'Appennino non abbiamo gare prima del campionato del mondo e quindi valuteremo se sarà giusto magari far qualche gara, insomma, dopo la Tirreno.
Sì, calcolavo così un po' a spanne che più o meno sono 15 giorni di corsa prima del Giro d'Italia. Pensate che sarà più o meno in linea con gli avversari o avete fatto questo, o voi avete ragionato semplicemente tra virgolette, per voi senza pensare magari a quello che potevano fare gli altri? Perché poi anche da quel punto di vista c'è sempre un piccolo confronto.
Sì, no, noi abbiamo ragionato per noi, no? Cioè è normale che confrontiamo gli altri, visto che per dire Fusgan o altri come avvicinamento magari ha scelto il Polonia o altre corse, è normale che si sta attenti a quello che fanno gli altri, però quando io per dire programmo, poi condividendo con Vincenzo, magari con lo staff, insomma, della squadra, cioè, guardo al mio cercando di fare comunque dei blocchi di lavoro alternati a dei blocchi di recupero che ci porti pian pianino agli obiettivi o a quello che ci prefissiamo sempre teoricamente di fare alla fine.
Certo. Parlando di blocchi, sostanzialmente è già tutto deciso a livello di partecipazione, nel senso che i partecipanti al giro sostanzialmente li avete già annunciati, ma c'è solo un'ultima scelta da fare da quello che emergeva dal vostro comunicato. Credo, da quello che sembra di capire, che i compagni saranno gli stessi più o meno in tutte le corse.
Sì, uno è una strategia che a me piace e ho visto condivisa anche in Trek Segafredo dagli altri tecnici, che è quella di dire creiamo un gruppo di lavoro che correndo assieme o andando in ritiro assieme riesca comunque a creare un feeling che va oltre solo alla gara. Quindi, per dire, si crea per dire secondo me, un rapporto interpersonale, magari nel ritiro, che in gara non riesci a fare perché i tempi sono talmente stretti e non c'è rapporto umano, diciamo, è un po' più tutto veloce, quindi fai le tue cose, pensi a recuperare, magari non, che ne so, magari dal compagno non sai neanche se sia una bambina, sia un cane, sia, cioè, quindi secondo me la parte psicologica può creare che in bici, insomma, la squadra sia ancora più coesa, i compagni diano il 110% invece del 90%. E poi c'è la parte, quella più tecnica, che è in bici, e quindi anche qui, magari noi avendo cambiato squadra e avendo tanti compagni nuovi, ci sono dei meccanismi dove insomma, anche il colpo d'occhio in corsa o il feeling o la tattica con i direttori, perché oltre ai corridori, per dire, saranno seguiti anche, che ne so, saremo io e Adriano Baffi, e poi in certe corse anche Povic, che saranno quelli che prima del Giro d'Italia faranno tutto il blocco di corse. Quindi, insomma, è un allenamento non solo per i corridori, ma per tutti quanti, per affinare tanti meccanismi, in modo che, insomma, come dico sempre io, si sbagli il meno possibile, perché alla fine chi vince tante volte sbaglia meno degli altri, però comunque si sbaglia sempre qualcosa.
Certo, l'ultima domanda, in realtà ovviamente bisogna anche un po' proiettarsi al 2021, nel senso che questo 2020 così sconvolto ha creato inevitabilmente di concludere la stagione molto più tardi. Questo può avere delle conseguenze o sugli obiettivi o semplicemente anche di una stanchezza diversa rispetto alla prossima stagione.
Ma sicuramente può cambiare qualcosa, ma non cambierà, cioè per corridori da grandi giri come può essere Nibali o come un giovane Ciccone o altri, non cambia più di tanto, nel senso che possono permettersi magari di partire come è stato fatto quest'anno con le gare un po' più tardi a febbraio, e quindi per loro secondo me cambierà poco. Cambierà un po' di più secondo me per gli specialisti delle classiche, nel senso che facendo a ottobre Roubaix o altri tipi di Liegi, Bastogne Liegi, altri tipi di corse, magari questa tipologia di corridori normalmente riparte già a gennaio con Australia e altre corse, quindi per loro sì, magari il periodo di recupero può essere un po' più stretto, ma penso che insomma per corridori da grandi giri più di tanto non cambi.
Allora, Leonardo, a memoria credo tra Nibali, Sagan e Viviani slongo avanti più o meno 240 vittorie, forse qualcuno è più, qualcuno è meno, però l'incertezza regna sovrana, quindi questa possibilità poi di riadattarsi in corso d'opera mi sembra che sia poi la vera chiave di lettura da dare alla ripresa delle corse, però con uno sguardo anche agli avversari, no? Lui ci ha fatto l'esempio di Fuglsang e non solo.
Sì, beh, questo fa parte anche dell'intelligenza, no? Di tutti noi, ma di chiunque conosca bene il suo lavoro, nel senso è ovvio che bisogna partire con un piano, ma quel piano bisogna sapere che c'è la possibilità che possa essere ritoccato in qualche modo. Quindi questo è l'obiettivo. L'obiettivo è andare per la propria strada, come hanno fatto, hanno creato il loro programma, l'hanno immaginato, poi in un anno così particolare, in un anno così assurdo per certi versi, se uno, cioè, impossibile da immaginare prima di tutto, adesso ormai tra virgolette ne siamo abituati e tutti ne parliamo come se fossimo dei veterani di questo coronavirus, però in realtà è qualcosa veramente che non avevo mai potuto immaginare. Quindi è giusto così, è giusto dire noi abbiamo questo, abbiamo tracciato la strada, però poi ci possono essere dei piccoli cambiamenti e altro. È importante quello che invece poi dice sull'anno prossimo, ovvero la possibilità comunque che non debba essere per i corridori da grandi giri qualcosa di drammatico. Mentre invece comunque ci sono altri preparatori che hanno cercato di costruire un programma già ragionando sulla prossima stagione, proprio perché non volevano sforzare troppo i propri corridori.
Andiamo verso la chiusura di questo episodio dedicato a Vincenzo Nibali e alla sua preparazione al suo percorso di avvicinamento alla ripresa agonistica. Ti faccio l'ultima domanda sui compagni di squadra che hanno Nibali, quindi blocco quasi monotricolore, passami il bruttissimo neologismo, ovvero quasi tutto italiano, Brambilla, Ciccone, Conci, Mosca, il fratello Antonio, Peter Winning, quindi la carta dell'ultima ora, l'acquisto dell'ultimo minuto, e poi uno tra Julien Bernard e Coen Decort. Ti convince questo blocco? Io... Insomma, ne parlavamo anche prima. Brambilla chiaramente è la mina vagante, perché poi un Brambilla nella condizione dell'ultimo anno in Quickstep è è un grandissimo alleato, sicuramente c'è l'uomo per l'ultima, cioè gli uomini per la salita non mancano, Winning e Giulio Ciccone su tutti, mi sembra insomma un Nibali che ha le spalle ben coperte.
Sì, Nibali è comunque ben coperto, non, ovvio, non ha quella che poteva essere la squadra più forte in assoluto, perché magari poteva esserci qualcun altro, non ha una squadra come la Ineos, però comunque ha degli ottimi gregari, ha un Ciccone che è in fortissima crescita e se farà veramente il suo ultimo uomo potrà essere qualcuno di decisivo nelle salite, corridori come Brambilla, Conci, ma anche suo fratello Antonio in salita possono essere molto validi, così come potrebbe essere Bernard, ottimi supporti, anche Winning. Quindi io credo comunque che sarà ben supportato. Molto importante il discorso che faceva anche a questo proposito Slongo, la coesione di questo gruppo sarà qualcosa di importante per loro. Si fa sempre, quest'anno si farà ancora di più, credo che potrebbe essere anche questa un'arma in più, anche il fatto di essere molti italiani, ma di avere comunque soprattutto Winning che farà quasi tutta la stagione insieme a loro a partire dal ritiro, sarà qualcosa di molto importante per la coesione del gruppo e Vincenzo comunque uno che sa farsi voler bene perché è una brava persona, una persona simpatica, una persona che sa essere in questo senso molto gentile e cortese, ma perché è una persona di questo tipo, è così, è naturale e quindi ovviamente poi i gregari danno sempre moltissimo per lui.
Sì, ha quel tipo di carisma naturale, no? Quell'appeal che eserciti anche senza alzare la voce. Poi, ok, diciamo il fratello Antonio penso lo conosca abbastanza bene. E gli altri, a leggere almeno le dichiarazioni di Ciccone, c'è una sorta di, non so, guarda, non voglio usare termini esagerati assoluti, però non dico troppo se dico venerazione, ma credo che siano tutti molto votati alla causa di Nibali, perché poi Nibali generalmente se ti voti alla sua causa il risultato te lo porta, quindi insomma è un bene per tutti. Io ho detto questo, Leonardo, penso che abbiamo detto tutto, no? Non ci manca quasi niente neanche oggi.
No, direi che insomma abbiamo eviscerato la questione Nibali, la questione della sua programmazione, grazie insomma all'aiuto di Slomo che ci è stato molto, molto prezioso in questo senso.
Sì, io eviscerato lo andrò a studiare poi in separata sede perché mi fido di te che l'hai detto e do appuntamento. Ringrazio te e ringrazio chi ci ha seguito, ha avuto la pazienza di seguirci fino alla fine anche oggi. E do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su Spazio Ciclismo, con la 16ª puntata di Spazio Talk. Grazie a voi e grazie Leonardo.
Grazie a te Marco, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato anche questa sera. Buona serata a tutti.